se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ma santo cielo, ci può essere una felicità maggiore di quella posseduta da quel tipo di uomini che vengono comunemente chiamati matti, sciocchi, pazzi e bietoloni? Nomi bellissimi, secondo me. Dirò qualcosa di sciocco e assurdo a prima vista, e tuttavia di straordinariamente vero. Anzitutto, non hanno paura della morte. Per Giove, non è un guaio da niente. Non hanno il tormento della coscienza, non vengono spaventati dalle storie dell'inferno, non sono atterriti da spettri e fantasmi, non sono torturati dalla paura dei mali imminenti. La speranza di futuri beni non li distrae. Insomma, non vengono straziati dalle migliaia di preoccupazioni cui va soggetta questa vita. Non provano vergogna, non pudore, non cercano il successo, non provano ostilità né amore. Infine, se si avvicinano ancora un po' alla mancanza di intelligenza dei bruti, non commettono neppure peccato, ci garantiscono i teologi. A questo punto vorrei mi facessi il piacere di riflettere, demente di un saggio, da quante angosce di ogni tipo, notte e giorno, venga tormentato il tuo animo. Vorrei che tu facessi un mucchio di tutti i fastidi della tua vita. Allora finalmente capirai a quanti mali ho sottratto i miei folli. Aggiungi poi che non sono soltanto loro stessi, sempre di buon umore, giocano, canterellano, ridono, ma anche sono oggetto di piacere, di gioco, di scherzo e di riso per tutti gli altri, a chiunque si rivolgano. Ed è come se gli dèi, nella loro indulgenza, li avessero donati agli uomini con lo scopo preciso di rasserenare la tetraggine della loro vita. Di conseguenza, mentre verso gli altri uomini chi prova un sentimento e chi un altro, i folli tutti ugualmente li riconoscono per loro protetti, ne cercano la compagnia, li mantengono, li curano, se li tengono stretti li soccorrono, se gli è successo qualcosa garantiscono loro l'impunità per tutto quello che hanno detto o fatto. Nessuno desidera far loro del male, al punto che persino le bestie feroci evitano di trattarli in malo modo, perché sentono istintivamente che sono inoffensivi. Sono infatti realmente sacri agli dèi e soprattutto a me, e perciò, non a torto, tutti rendono loro questo onore. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
E allora, guardate che cosa ignobile voi due fate di me. Voi vorreste suonarmi, vorreste pretendere di conoscere i miei fori, vorreste penetrare nel cuore del mio mistero, vorreste suonarmi dalla nota più bassa al massimo della mia estensione. E c'è davvero molta musica, una voce eccellente in questo organetto, ma voi non sapete farlo parlare. Per Dio, pensate che io sia più facile da suonare di un flauto? Prendetemi per lo strumento che volete, per quanto mi scuotiate, non riuscirete a suonarmi. Buongiorno a tutti e bentornati a questa settimana tematica dedicata a Shakespeare. Questo è Daily Cogito e io sono sempre Rick Dufer. E la prima lettura, quella fatta prima della sigla, è tratta dall'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Questa seconda lettura è tratta da Shakespeare, ovviamente, dall'Amleto, atto terzo, scena 2. Nel momento in cui Amleto comincia davvero a capire il valore del dimostrarsi pazzo, folle, matto, e poi piano piano comincerà a sfumare il confine prima netto fra la ragione e la pazzia, e Amleto comprenderà che alcune verità possono essere comprese ed espresse soltanto nella follia. Prima di tuffarci in questo argomento spinoso, ovvero la pazzia in Shakespeare e non solo, lasciate che vi ringrazi perché avete dimostrato tantissimo entusiasmo per questa settimana tematica. E lo so, sono sempre belle le settimane tematiche, ma devo dire che con questa su Shakespeare non solo io mi sono divertito molto di più rispetto alle altre che già erano state molto molto divertenti e istruttive per me, ma devo dire di essere riuscito probabilmente a fare quello che mi ero preposto come obiettivo, cioè raccontare Shakespeare in modo completamente atipico, completamente al di fuori rispetto ai modi con cui normalmente viene raccontato Shakespeare. Abbiamo usato tantissima cultura pop per arricchire la lettura di questo autore e credo che molti di voi, e lo so perché me l'avete scritto in tanti, abbiano compreso che il modo tradizionale con cui si raccontano le tragedie shakespeariane è un modo povero, è un modo povero, e in realtà leggere Shakespeare ci dice molto sul nostro tempo. Perciò questa atipicità con cui ho raccontato Shakespeare è qualcosa che mi ha divertito e credo sia stata funzionale a questo obiettivo. Il senso della settimana tematica infatti non è mai quello di interpretare l'autore alla luce degli studi, no, è sempre chiederci: ma questo autore cosa può fare a noi, alla nostra vita? E credo che in qualche modo ci siamo riusciti, quindi grazie a tutti per aver partecipato con le condivisioni, con tutto quello che avete fatto, con i commenti a questa settimana tematica. Domani torniamo alla normalità con Daily Cogito e la solita programmazione. Peraltro vi ricordo che la prossima settimana io registrerò vari episodi in mobilità perché sarò a Lucca Comics dal mercoledì fino al sabato con tanti eventi. Sotto in descrizione trovate il link per non perdervi questi eventi. Ci sono vari monologhi, ci sono dei firmacopie, ci sono interviste, quindi insomma siateci. Molti mi hanno chiesto quali sono le opere che consiglio di leggere di Shakespeare. La risposta sta nell'ordine che ho dato a questa settimana tematica. Io credo che le opere trattate in questa settimana tematica siano quelle proprio da cui iniziare di Shakespeare. Mi perdonerete se non ho trattato i drammi storici, ne faremo cenno oggi, ma proprio un cenno, e le commedie, però capite bene che in 7 puntate non avrei mai potuto dare uno sguardo a tutta quanta l'opera shakespeariana, quindi ho fatto delle scelte. E sotto per la descrizione vi metto un elenco di quelle che secondo me sono le commedie da leggere di Shakespeare per addentrarsi anche in quel tipo di atteggiamento culturale. Ma adesso veniamo a noi. La follia. La follia è un personaggio vero dei drammi e delle tragedie shakespeariane, perché ogni cosa scritta da Shakespeare tratta del confine sempre labile fra la ragionevolezza e la pazzia, al punto che in ogni opera ci troviamo a dover fare i conti con una convinzione, che quel confine in realtà non esiste. E Amleto, per esempio, è un'opera che ci mostra come il passaggio fra quella che viene chiamata ragionevolezza e quella che viene comunemente considerata follia è sempre estremamente sfumato e difficile da riconoscere. La follia, peraltro, è stato un tema di grande moda fra il 500 e il 600, non solo letterario europeo, ma anche filosofico. Voglio dire, Cartesio ha trattato moltissimo di questa tematica, lo stesso Spinoza ha parlato della perdita della ragione e del valore della non follia, ma se vi ricordate la settimana tematica su Spinoza, di quella che è la conoscenza intuitiva, che è molto simile al modo in cui Erasmo parla della follia nel suo elogio. E ovviamente con Erasmo la pazzia ha preso dei connotati quasi artistici. Lutero parlò della follia, soprattutto inerente il concetto di libero arbitrio, chiedendosi come possiamo essere liberi e fin dove siamo liberi laddove la ragione ci viene a mancare. Insomma, la follia è stata follemente amata durante l'epoca in cui Shakespeare scriveva le sue opere, e la follia quindi è un personaggio fondamentale su cui quest'autore ha ragionato moltissimo. E quello che vorrei fare oggi in questa ultima puntata di questa settimana tematica è raccontarvi tre immagini della follia, tre modi con cui Shakespeare ha cercato di raccontarci la pazzia, e sono tre modi di cui due sono degli elogi, però vedremo elogi molto molto diversi, e uno invece è una condanna. Partiamo dall'opera con cui abbiamo aperto, che vi ho letto dopo la sigla, ovvero l'Amleto. Che cos'è la follia nell'Amleto? La follia è una facoltà rivelatrice. Ciò che Amleto scopre, e che non aveva in programma di scoprire, è che la perdita della ragione, se giocata proprio come ci viene raccontato da Erasmo, cioè l'abbandono di quella serie di facoltà con cui noi costruiamo un'immagine di normalità nei confronti del mondo, può rivelarci delle verità che altrimenti rimarrebbero sopite. Vi ricordate la prima puntata di questa settimana tematica? Amleto utilizza il teatro per svelare il complotto di corte. E il teatro in questo senso è una delle forme della follia, perché il teatro utilizza dei linguaggi che sono ben lontani rispetto alle indagini che dovrebbero farci scoprire un delitto. Voglio dire, l'immagine di Conan Doyle, di Sherlock Holmes, come di un personaggio che attraverso la ragione e la logica riesce a smascherare le trame sinistre del mondo, è molto diversa qui. Qui abbiamo Amleto che attraverso il teatro, quindi attraverso una finzione, attraverso la danza, la poesia, riesce a smascherare la verità. E la follia è molto simile a quella del teatro, anche se leggiamo Erasmo. Noi in Erasmo ci accorgiamo che la follia è qualcosa che viene molto assimilata alla figura dell'artista, alla figura del poeta. Il poeta molto spesso è accostato da Erasmo al folle. Perché? Perché la poesia è un atto di follia. Provate a pensarci, provate a pensare a Borges, provate a pensare a Pessoa, alle loro poesie. In effetti, nella migliore delle ipotesi, la poesia è una perdita di tempo, perché si usa il linguaggio in un modo che non ha a che fare con la trasmissione di informazione, ma nella peggiore delle ipotesi la poesia è una pazzia, proprio perché il linguaggio viene utilizzato quasi in modo autolesionista dal poeta. Il poeta usa uno strumento che dovrebbe essere rivolto alla trasmissione di informazioni, invece per evocare delle verità che molto spesso sono addirittura autodistruttive. Perciò il folle e il poeta sono due figure che vanno molto, molto di pari passo, ed è il poeta, infatti, in Erasmo, che riesce ad accedere alla verità delle cose. E lo stesso concetto viene trasmesso nell'Amleto. La follia del teatro, quindi della poesia, della danza, permette di rivelare delle cose che altrimenti rimangono completamente nascoste. E la ragione e la logica sono affette da un'incomprensione di questi temi. Infatti, e questo è molto interessante perché per esempio preconizza alcuni dei temi di Michel Foucault del Novecento, autore che già abbiamo citato un paio di volte durante questa settimana tematica, preconizzando quei temi, noi ci accorgiamo in Amleto che l'idea di normalità e di ragionevolezza è costruita in modo intersoggettivo, cioè noi viviamo in un ambiente di normalità perché condividiamo con gli altri un'idea di normalità. In questo senso, la normalità è una maschera, è perciò totalmente inadeguata a comprendere la verità, perché la verità è ciò che sta oltre la maschera, e quella verità può essere espressa soltanto da un linguaggio pazzo come quello della poesia. Ed ecco allora che solo la poesia, solo il teatro, solo la follia possono svelare le trame della ragione, perché Claudio, ovvero il complottista che ha fatto secco il padre di Amleto, è arrivato a quella determinazione ordendo un piano estremamente ragionevole. Il marcio che c'è in Danimarca non è assolutamente qualcosa di folle, di pazzo, anzi è qualcosa di ragionevole, di pianificato, di razionale. Perciò la follia di Amleto è una scommessa. Amleto scommette che, abbandonando la ragione, riuscirà a svelare le trame della ragione, ragione che ha portato al delitto, al sangue e all'ingiustizia. E questa è un'idea molto forte, perché la scommessa porta Amleto a dover mettere sul piatto della bilancia la sua credibilità in prima istanza. Infatti inizialmente dai vari Laerte, da Gertrude, da Claudio e da tutti quanti, e persino da Ofelia all'inizio, Amleto viene considerato come una persona poco credibile, poco seria. In un secondo momento viene considerato effettivamente affetto da dei problemi mentali, fino alla fine in cui viene considerato un reietto, viene considerato un paria di fatto rispetto alla corte. Ma la sua condizione di paria è direttamente connessa al fatto che lui ha scoperto la verità, e si può scoprire la verità solo attraverso la follia. Perciò Amleto è un dramma estremamente erasmiano da questo punto di vista, ma nonostante questo elogio shakespeariano della follia, c'è anche un diverso tipo di elogio che Shakespeare ci fa della pazzia, ed è quello che emerge in opere come il Riccardo III o il Macbeth. La follia diventa qualcosa che non è un alleato di colui che diventa folle, come Amleto. Amleto è alleato della follia. Invece Riccardo III e Macbeth diventano vittime della follia, perché la follia è segno premonitore della sconfitta. Se non l'avete ascoltato, recuperatevi l'episodio che ho dedicato al Macbeth di qualche giorno fa. E la follia è il risultato dell'insopportabile realtà. Qual è quella realtà? Beh, la realtà di non poter controllare il mondo, gli eventi. Macbeth si arrende a un certo punto all'evidenza secondo cui i suoi piani non possono venire orditi alla perfezione fino a compiere il delitto, anzi i delitti perfetti. Riccardo III si trova di fronte alla stessa necessità, dover ammettere che la realtà non è controllabile e questo è insopportabile. Perciò la follia, anche questo è un elogio perché la follia di nuovo diventa mezzo di svelamento di una trama malvagia, la follia in questo caso è il risultato necessario dell'ambizione e dell'avidità, nonché della malvagità. Macbeth, che all'inizio è succube della moglie, si troverà, perdendo la stessa Lady Macbeth, a doversi abbandonare alla follia. Perché? Perché in realtà la ragione diventa essa stessa insopportabile e la follia è l'atto di svelamento della malvagità di colui che diventa pazzo. Perciò la follia in questo caso è la stessa follia che Dante attribuisce ad Ulisse nella Divina Commedia. È la follia dell'esplorazione portata oltre ciò che era ragionevolmente considerabile come giusto. Ulisse che va oltre i confini di quello che è ponderabile e che in questo modo cade preda di una follia. La follia quindi che è il risultato di un'ambizione sfrenata. Anche qui, ripeto, è un elogio molto diverso rispetto a quello di Erasmo, perché, lo ribadisco, colui che diventa pazzo è vittima di quella follia, ma la follia diventa inconsapevolmente strada verso il disvelamento di una verità. Se noi ci fermassimo qui, potremmo cadere nella falsa considerazione che la follia in Shakespeare sia una cosa bella. E potremmo cadere in quella tendenza che oggigiorno va molto di moda di considerare il pazzo, la malattia mentale, la perdita di ragione come qualcosa di desiderabile, quasi di figo. Voglio dire, questo ha avuto delle tendenze terrificanti nel corso degli ultimi 100 anni, per esempio la considerazione della malattia mentale come di un accesso a una verità ulteriore. Molto spesso, questo forse è anche colpa di quegli autori come mi viene in mente Aldous Huxley, che io amo moltissimo, ma che è stato interpretato male, perché nel momento in cui nelle Porte della Percezione afferma che la ragione è ciò che ci nasconde la verità, e lui utilizzava in quel caso la droga, la follia per accedere a quella verità, è stato interpretato come la necessità di abbandonare la ragione. Ecco, Shakespeare invece ci tira una stoccata molto forte, se ci convinciamo di questo, perché all'interno delle sue opere ci sono moltissimi personaggi che, perdendo la ragione, diventano tragici. Tragici nel modo in cui Amleto non riesce ad essere tragico, nel modo in cui Macbeth non riesce ad essere tragico, ed è Ofelia, ovviamente, tanto per tornare all'Amleto. E vorrei che vi lasciaste leggere questo piccolo passo in cui Gertrude racconta a Laerte la morte di Ofelia. Gertrude dice: «C'è un salice che cresce inclinato su un ruscello e riflette le sue foglie grigie sul vetro dell'acqua. Con quelle lei intrecciava fantasiose ghirlande di ranuncoli, ortiche, margherite e lunghi fiori porporini, cui gli scurrili pastori danno un nome volgare, ma che le pudiche ragazze chiamano invece dita di morto. Là, sui penduli rami, lei si arrampica per appendervi le sue coroncine d'erba, ma cede un ramo invidioso e giù precipitano i suoi erbosi trofei e lei stessa nel ruscello piangente. Le sue vesti si sono gonfiate tutti intorno e per un poco l'hanno sostenuta come una sirena, e intanto lei cantava vecchie canzoni, quasi non si rendesse conto della sua disgrazia o appartenesse naturalmente a quell'elemento. Ma non ci volle molto perché i suoi vestiti, appesantiti dal troppo bere, trascinassero la miserella da un canto melodioso a una morte fangosa». Queste parole, che sono così, così tristi, così potenti, ci dicono che la follia di Ofelia non solo non è desiderabile, ma è come un abisso. È la follia in cui l'individuo, diventando vittima, ma non vittima come Macbeth, come Riccardo III, vittima come Ofelia, dimentica le cose essenziali, come per esempio anche l'amor proprio e la propria stessa sopravvivenza. Questo non è un suicidio, quello di Ofelia è spesso definito come un suicidio, ma non è un suicidio, è una morte accidentale in cui però lei non fa nulla per contrastare il destino in Fausto. Ofelia rappresenta la perdita di sé, è quella follia che rappresenta la disperazione, una follia che non è desiderabile, che va combattuta in ogni modo, non è una follia che ci permette di accedere a una verità, non è una follia che ci permette di capire, non è la follia di Erasmo, è una follia simile a quella, perché, e questo è il grande monito di Shakespeare nell'Amleto, è vero che la follia di Amleto gli permette di capire qualche cosa, ma il confine fra la follia di Amleto e quella di Ofelia è troppo labile, al punto che noi non possiamo quasi nemmeno desiderare la follia di Amleto, perciò il monito di Shakespeare è: guarda che il confine fra Amleto e Ofelia è molto molto labile, è facile essere vittime della follia, di quell'abisso, è facile finire per venire estirpati dal mondo da quella follia, e non solo perché gli altri ti considerano pazzo, eccentrico, stravagante, un pagliaccio, no, ma perché cadi preda della morte in questo caso. E perciò Amleto, ben lungi dal dire al lettore guarda che se vuoi accedere alla verità devi diventare folle, dice che persino Amleto avrebbe dovuto stare molto attento. In effetti poi la tragedia finisce in un modo che ci fa capire come non ci sia veramente un'immagine positiva neanche della follia. Insomma, la follia è un tema, è un personaggio che si comporta in modi diversi e lo dobbiamo considerare come uno degli elementi centrali, ma non soltanto centrale per l'opera di Shakespeare, è centrale per tutta la nostra vita. Noi infatti, e questo è chiarissimo in tutte le tragedie shakespeariane, noi decidiamo collettivamente ciò che è normale. Sono dei criteri che negoziamo con gli altri. E in effetti se leggessimo la storia della follia nell'età classica di Michel Foucault, questo sarebbe chiarissimo. Il modo in cui intendiamo la normalità è una negoziazione. E restiamo invece da soli, restiamo individui, restiamo singoli e dispersi quando contraddiciamo quella normalità, quel criterio di normalità. Perciò dobbiamo sperare, nel momento in cui entriamo in contatto con quella follia, di essere simili ad Amleto e non come Ofelia, o peggio, come Riccardo III e Macbeth. Dobbiamo perciò sperare che la follia sia sufficientemente clemente da trasformarci in suo mezzo per svelare la verità, che non in sua vittima, che la fa diventare carnefice. Ma in realtà la gran parte dei personaggi shakespeariani finiscono nella carneficina della follia, e questo deve sempre farci stare allerta. E in fin dei conti Shakespeare sembra quasi dirci, questa è ovviamente una mia interpretazione che lascio a voi per rifletterci insieme, sembra quasi dirci che è vero, la ragionevolezza, la razionalità sono falsificazioni della verità. E la follia, sì, è vero, la poesia, la musica, la danza sono gli unici linguaggi, gli unici modi per entrare in contatto con la verità, ma sappi che quando abbandoni la ragione e la razionalità per darti alla follia, la poesia, il teatro, la letteratura, i linguaggi, diciamo così, che hanno a che fare con la pazzia, secondo Erasmo, beh, in quel momento stai scommettendo tanto, e allora devi essere sempre molto attento a quello che scommetti, perché forse potresti non desiderare quella scommessa. Quando non sei consapevole di quella scommessa, nella migliore delle ipotesi diventi Riccardo III e Macbeth, cioè diventi vittima di una follia che scatena su di te la disperazione dell'insopportabile realtà. Ma nella peggiore delle ipotesi, quella scommessa, quando inconsapevole, ti trasforma in Ofelia e ti getta nell'abisso di quella follia da cui poi non si torna più indietro. Io con questo credo di aver concluso. Ovviamente, questo è superfluo dirlo, ci sarebbero tante altre cose da dire sul buon Guglielmo, ma spero di avervi dato qualche chiave di lettura interessante per affrontarlo più consapevolmente e riuscendoci a chiedere molto più chiaramente cosa può darci oggi l'opera di William Shakespeare. Avrei voluto fare altre 3 settimane su queste opere, ve lo dico, ma non è il caso. Magari in futuro torneremo sulle sue opere e staremo a vedere. Tanto Daily Cogito, nonostante sia alla seconda stagione e alla ormai 47esima puntata, è solo all'inizio, quindi ci aspetta un lungo percorso davanti. Io vi ringrazio tanto di nuovo per l'affetto, per l'entusiasmo con cui avete accolto e diffuso questa settimana tematica. Continuate a farlo, mi raccomando. Vi auguro una buona domenica, riposatevi, rifocillate la vostra mente e non solo, e noi ci risentiamo domani mattina con il nuovo Daily Cogito, e ovviamente non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che diventa folle.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.